Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati. Seconda puntata settimanale di Palla in tribuna. Quest'anno, tra l'altro, non ci fermiamo quasi mai, è ovvio, nelle settimane di festa, mentre prima ci fermavamo a pie pari perché si fermava il campionato. Il campionato continua, noi bene o male il Parma lo seguiamo, poi è ovvio che ci sono diversi giorni proprio di feste comandate e non solo in cui non ci saremo, però nell'immediato dopo partita e nel prepartita immediato, per quelle che ho visto essere le date, più o meno dovremmo sempre esserci, ma ci teniamo aggiornati. Non è il momento di pensare a queste cose, c'è ancora prima del Natale tutta una settimana intera che stiamo vivendo, che conduce alla partita di domenica contro la Roma all'Olimpico. Ovviamente ve la trasmetteremo qui come sempre in Radio Cronaca diretta ed esclusiva sulle nostre frequenze. E però c'è ancora, purtroppo abbiamo ancora, insomma, qui sul gozzo la sconfitta contro l'Hellas Verona di domenica. Non so voi che mood, che feeling avete con questa cosa, ma come la state rivivendo a freddo un po', siccome ormai ne abbiamo commentata ieri qui con Marco Bernardini a caldo, ieri sera a Bar Sport ancora abbastanza tiepido, diciamo così, oggi un po' più freddo, un po' più così con la razionalità della distanza, non del distacco, per carità, però credo che insomma sia adesso il caso anche di provare a fare delle analisi un po' profonde su cosa deve fare il Parma per invertire questa china, perché dopo tutte queste sconfitte casalinghe contro le squadre piccole mi sembra evidente che c'è qualcosa che non va contro queste squadre. Bisogna capire bene cosa, da dove soprattutto provare a ripartire. Non so voi se vi siete fatti delle idee su questo. Tra l'altro sul tema il collega Pietro Razzini ha intervistato Apolloni sulla Gazzetta di oggi e sentiamo cosa ha detto lui, che è doppio ex del match, perché ha giocato, lo ricorderete, dopo il Parma nel Verona. A domanda di Razzini cosa non ha funzionato domenica scorsa, dice: il Verona non ha permesso al Parma di sfruttare al meglio il campo aperto, i calciatori crociati sono letali in quelle situazioni, già contro il Genoa l'Udinese si era notato che chiudere gli spazi a giocatori come Mann, Miai, la cancelliera e Anquist poteva essere una mossa vincente, purtroppo così è stato anche in questa occasione. E poi sentiamo cosa dice appunto a Gigi Apolloni alla domanda che ho fatto un po' a voi, parafrasandola, o meglio riducendola e sintetizzandola, come è stato bravo a fare Pietro Razzini: come uscire da questa situazione? E Gigi dice: sono convinto che il gioco debba essere il vero leader della squadra gialloblu. L'allenatore ha idee chiare e un'impostazione tattica che sta sviluppando da diverso tempo. I calciatori devono seguire le sue indicazioni, mixare razionalità, compattezza e cattiveria agonistica. Solo così è possibile superare i momenti di difficoltà. E non so se voi auspichiate o meno qualche correzione dal punto di vista del sistema di gioco. Non so, io forse qualche modifichina la proverei a fare, forse con un centrocampo un po' più folto, un centrocampo più in grado di schermare la difesa. È vero che poi il 4-2-3-1 di domenica con Hernani subito alto era un po' più compatto, però è durato praticamente nulla. Allora, Ale scrive: a freddo è anche peggio che a caldo, proprio perché resti disorientato nel sentire tante cose, a partire da certe dichiarazioni e nel non sentire mai una voce societaria. Ale, a che dichiarazioni ti riferisci precisamente? Magari scrivicelo, così siamo più puntuali anche nel riportare il tuo pensiero. E vabbè, insomma, voce societaria non so, comunque per ora ha parlato l'allenatore, la situazione non è che sia drammatica. La situazione comincia a farsi complicata. Diciamo che il Parma ha sprecato un po' quel bonus che aveva, non so chi è che l'ha scritto, di una vittoria sulla zona retrocessione. Adesso siamo lì al limite proprio delle ultime tre, quindi bisogna fare sicuramente attenzione. Un po' di preoccupazione diventa inevitabile da parte dei tifosi, da parte di tutti. Un paio di messaggi ancora. Allora, ieri sera Remo Gandolfi ha centrato il problema: non c'è un sostituto per Bernabé per la transizione difesa-attacco, adesso il regista è Suzuki, assurdo, scrive questo radioascoltatore. Davidone: allora, ho ascoltato, purtroppo visto il risultato, la perfetta vostra radiocronaca da Norimberga, Cioè, lui era a Norimberga, non noi. Faccio fatica ancora adesso a digerire il tutto, che mi ha un pochino rovinato la visita del mercatino di Natale, così sappiamo anche cosa hai fatto a Norimberga. Non vorrei sentire ancora la solita storia che tanto siamo all'inizio, oppure il Parma si salverà vista la qualità della rosa. Non siamo all'inizio, se continuiamo a giocare così non vorrei trovarmi con l'acqua alla gola. Bisognerà cambiare mentalità e voglia, gente. Così la B si fa sempre più vicina. Questo è Davidone, nostro fedelissimo radioascoltatore. Allora, poi, forza, Vito scrive... Forza, forza, dai, dai, io mi arrabbio sul momento, ma poi analizzo sempre nel cercare di migliorare. Il mister sa chi ha in mano, cercherà di aiutare i ragazzi che onorano sempre la maglia. Voglio ricordare che un anno il Parma di Buffon perse in casa contro la regina di Marazzina. Domenica o spostiamo Man trequartista e Anqui sulla fascia e Keita ormai deve sempre giocare con Somm. Me la ricordo bene quella della regina. Penso che fosse quella volta che poi è stato esonerato Malesagni, che i tifosi erano anche entrati... Nel tardino, nello spogliatoio, ecco, non so se proprio nello spogliatoio c'era stato un confronto molto acceso, comunque un tentativo, adesso non ricordo bene, sono passati credo 21 anni e tra l'altro eravamo sempre sotto un compleanno del Parma, che io non sono scaramantico, però devo dire che compleanni con risultati fortunati pochi, forse ci siamo giocati il jolly col derby del 2016 a Reggio Emilia, che ieri abbiamo rinfrescato nella vostra memoria con Yves Barai. Allora, e se il problema fosse la sopravvalutazione, scrive Mick, fare punti con Fiorentina, Milan, Lazio forse hanno nascosto la qualità reale che poi si dimostra con le piccole quando si affrontano partite con sufficienza, poca attenzione e voglia di vincere, ci vuole un bagno di umiltà da parte di tutti, stampa, società e tifosi. Beh, insomma, tutto può essere, Mick, per carità. Sì, forse non nego che, sai, dopo la vittoria col Milan... Insomma, la squadra sembrava una macchina perfetta, poi in realtà bisognava anche vedere i limiti dell'avversario. Una buona qualità c'è, è una squadra che può salvarsi. Ecco, diciamo che tre squadre peggio si possono trovare, però non si trovano per dogma o per diritto divino. Su questo siamo tutti d'accordo. Bisogna comunque metterle dietro, anche perché comunque non metti dietro delle squadre solo con la qualità, altrimenti il calcio sarebbe già tutto scritto all'inizio dell'anno, più o meno la classifica di un campionato. Bisogna poi farli sul campo i punti. Allora, sarò io, scrive Ale, ma le conferenze post-gara di Pecchia mi paiono surreali. Ah, ecco, Ale diceva delle dichiarazioni. Talvolta, ipotizzo sia calcisticamente daltonico, questa è una battuta, dai, la prendiamo per tale, ma ripeto, sarò io, Ale. Non lo so, Ale, sì, anche Carlo Chiesa ieri diceva che era rimasto un po' perplesso da quello che ha detto Fabio Pecchia. Io ho l'impressione, mia impressione, però, che il mister... voglia forse più analizzare le partite a freddo, per questo non sentiremo mai cose eclatanti da lui, diciamo clamorose, quelle robe che ti danno chissà quale titolo nelle conferenze post partita, in linea con comunque un carattere pacato e come ti posso dire riflessivo, ecco, non mi sembra, come dire, non è uno che a cui va subito la mosca al naso, non è un vulcanico, ha altri pregi e il mister e magari questa cosa qui che può effettivamente lasciare perplessi a volte, non solo contro l'Hellas. Ma io ricordo che anche a Verona, anni fa, lui venne un po', non dico preso in giro, però messo nel mirino dei tifosi con un po' di ironia, la squadra andava molto male, poi lui diceva sempre stiamo migliorando, ricordo questa cosa. Ho anche l'impressione che lui pagni sporchi li voglia rigorosamente lavare in casa, come ormai fanno in tanti nel calcio di oggi. Cioè, le conferenze stampa di allenatori molte volte si somigliano. Puoi cambiare nome, cognome, voce, mettere le frasi, fare un gioco di scambio e varia poco. Allora, allora ieri sera a Bar Sport abbiamo visto che clima c'era. Io penso che chi vuole capire capisca, dice Luigi. Non lo so, Luigi, da dentro non riesco a capire... la tua allusione, magari scrivicelo meglio, non so se c'era un clima di delusione, non lo so, mi sembra fisiologico, però non so se alludi a quello. Allora, vorrei chiedere quali sono le squadre inferiori a noi, i risultati dicono che non ce ne sono, no ma io sono dalla tua, bisogna poi farli sul campo i punti, secondo me il Parma è comunque superiore a un Venezia, può essere anche un po' superiore al Lecce. All'Hellas Verona il campo dice che non siamo superiori, poi si vedrà durante nel corso dell'anno. C'è da lottare, poco ma sicuro. Allora, Ampo 60 scrive, fra le tante domande analisi post partita non ho capito perché Pecchia, dopo l'infortunio a Di Stéven, non ha messo Mandela Keita per lasciare un centrocampo a tre di contenimento. Invece ha preferito mettere Anas, riproponendo la forte propensione ad attaccare. Avevamo capito da subito che la squadra era sbilanciata e soffriva le ripartenze scaligere. Infatti ci hanno castigato. Visto che gli altri rinforzano il centrocampo, perché noi non facciamo le contromosse? Hai ragionissima. Anche ieri sera non siamo riusciti tra i tanti forse a toccare bene questo argomento. Però forse l'abbiamo lambito, adesso non ricordo bene, a Bar Sport intendo. Però sono un po' d'accordo con te. La risposta che provo a darmi forse è che in quel momento il Parma stava perdendo e Pecchia ha preferito dare un'impronta più offensiva. Però alla lunga poi credo che il Parma l'abbia anche pagato. Anas ha fatto il suo, per carità, ma non è un centrocampista di gran contenimento, questo assolutamente. Allora, a proposito di Bar Sport, sentiamo alcuni passaggi di quello che hanno detto ieri nell'ordine. Sentirete le voci di Guido Schittone, Carlo Chiesa e Remo Gandolfi, e poi andiamo col primo ospite, magari gli giriamo questa tua stessa considerazione.
Soprattutto un problema di fase difensiva, perché spesso e volentieri i difensori si ritrovano con gli attaccanti che hanno superato il centrocampo e hanno trovato delle praterie liberissime di fronte a loro. Quindi secondo me il problema del Parma, al di là di quello che dice Carlo, che era un po' lo stesso problema comunque che aveva anche l'anno scorso in Serie B, perché di fronte a tutte le squadre che si chiudevano, io ricordo la partita con il Modena ad esempio, sì. In casa il Parma faticava e lo sta facendo anche in questa stagione, ma al di là di quello io credo che ci sia proprio da regolare qualcosa, perché se davanti non rientrano, hai un terzino come Valeri che è più portato ad offendere che a difendere, quella fascia lì è quasi sempre scoperta.
Pecchia continua a dire questa è la Serie A. Certo, questa è la Serie A. Forse giocare in questo modo per questa Serie A può dare delle soddisfazioni, ma può dare anche tante delusioni come quella di ieri sera. Quando puoi giocare in questo modo contro squadre che fanno la partita, che si aprono, che ti concedono degli spazi. Contro queste squadre che giocano col coltello tra i denti, proprio perché questa è la Serie A, qualche accorgimento bisogna
portare. Non abbiamo un piano
bisogna
B.
Portare. Ma manca un piano B più per la cocciutaggine, con tutto l'affetto che provo per lui, dell'allenatore.
Sì,
perché
sì,
secondo me un piano B potresti metterlo.
Certo. Ma siamo stati carenti sul mercato per pensare al piano B. Mi spiego. Bernabé è l'unico giocatore insostituibile. La fase di transizione dalla difesa all'attacco nel calcio è sempre stata più importante. Non sono solo i talenti. Pensa a Iniesta nel Barcellona, Gerrard nel Liverpool, ti tiro fuori fino a Clodoaldo nel Brasile. Quella fase lì noi abbiamo un giocatore che sa farla. Bernabé come Stevez di fianco, che geometricamente recupera palloni e gioca in base alle sue qualità. Persi loro, noi quella fase lì non siamo più in grado di farla.
Palla in tribuna.
Queste alcune considerazioni di ieri sera, adesso invece le altre considerazioni però le facciamo con il nostro prossimo ospite, anzi primo ospite di questa puntata, che torna, lo inchiodiamo a dover commentare anche questa partita, Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, sentite bene la mia voce perché sto guidando.
Forte e chiaro, non metterti in pericolo. Adesso c'è anche il nuovo codice della strada, quindi speriamo che tu abbia il viva voce o l'auricolare.
Sì, ho il viva voce, ci mancherebbe altro che io guidi col telefonino in mano che non uso mai.
Bravo.
Quando sono in macchina, sono io invece che sento un po' bassa la tua voce, eventualmente poi mi fermo. Chiedimi anche dove sto andando, così faccio bella figura.
Vai, dove stai andando?
Sto andando sulla nostra casa in collina, dove ci hanno abbandonato una nidiata di gattini che sono stati mollati lì da qualcuno, e stiamo faticosamente cercando di prenderli per portarli al rifugio. Siamo già riusciti a prenderne tre, ma devo vedere se anche l'ultimo è finito nella gabbia e lo porto al rifugio matintico. Però sto facendo il pendolare da quasi un mese.
Ah, però, ma dov'è la casa? Già che ce l'hai detto, dacci dettagli, le coordinate.
Vabbè, tra Traversetolo e Neviano Arduini.
Ah, ok, Traversetolo. Beh, bella zona, tra l'altro, quella, eh?
Molto, molto.
Faviano, quelle zone lì, no?
No, più verso la Val Termina.
Ah, ho capito, bello, sì, Mozzano, dai, sarà. Eh? È Mozzano, Urzano, Mozzano.
No, no, no,
lì.
No, la frazione è Castione Baratti.
Ah, beh, famosissimo. C'è a casa il mio amico Adriano Malori, tanto Castione Baratti. Quindi.
Esatto,
Francesco, venendo alle cose brutte, si fa per dire, si fa per dire, non sono cose serie. Alla fine il calcio, ragazzi, è la cosa più seria tra quelle meno serie. A freddo, come la rianalizzi la partita di domenica?
Allora, io avevo detto che se avessimo perso in casa anche col Verona saremmo stati una barzelletta, e quindi devo confermarmi. Questa sconfitta è la peggiore di tutte, perché viene dopo le altre, perché si pensa che la lezione sia stata imparata, e hai tutte le contromisure possibili e immaginabili per evitare l'ennesima caduta nella trappola avversaria, che è una trappola, poi, per modo di dire, perché la conoscono tutti, chiusi in difesa, via, si riparte in contropiede facendo densità nella propria tre quarti. È andata così, e quindi per me è grottesco aver perso, non tanto per lo sviluppo della partita, ma proprio, cioè, anche per lo sviluppo della partita, perché quando ho visto entrare il gol di Coppola ho pensato a quanti gol di testa segnati dal difensore centrale della squadra avversaria, su corner ovviamente, abbiamo preso anche in Serie B. Mi sarebbe piaciuto fare una ricerca col tabellino, solo che magari non mi ricordo esattamente come avevano segnato tutte le varie squadre. Qui c'è una fila terribile, mi sa che io appena posso devo prendere una deviazione. Comunque quei gol lì, veramente con lo stampino, come ne abbiamo presi tanti, anche da squadre di Serie B, non solo l'anno scorso ma anche due stagioni fa, è veramente ridicolo. E poi dopo tutto ci va dietro, però quello che penso io non necessariamente è quello che pensa la maggioranza dei tifosi.
Francesco, hai l'impressione, magari mi sbaglio io, ma che le altre squadre stiano facendo un po' troppa poca fatica a prendere le contromisure al Parma?
Non stanno facendo praticamente nessunissima fatica, perché adesso forse l'Udinese, ma neanche, perché l'Udinese aveva già preso un palo nel primo tempo, se non ricordo male, o comunque quando ancora il Parma vinceva 2-0. Cioè non è neanche da dire fanno tre tiri, tre gol.
No,
costruiscono anche molte altre occasioni. Ecco, forse, ecco, la partita beffa, che mi ricorda una sconfitta in casa col Pisa, credo il primo anno di Pecchia, è quella col Genoa.
Sì.
Però a parte il fatto che anche loro hanno azzeccato la tattica giusta, e non, secondo me non fanno neanche quella gran fatica a vincere in casa del Parma.
Sì, perché il Cagliari aveva tutt'altro che rubato, ce l'ha messo sotto per mezz'ora brutalmente.
Cagliari aveva tutt'altro che rubato, l'Udinese aveva già fatto capire nel primo tempo, poi va bene, loro no, avevano sfruttato anche la superiorità numerica. La partita col Verona è veramente imbarazzante, anche perché venivano da un 1-4 dopo il primo tempo in casa.
Quindi
il che vuol dire squadra allo sbando. E occhio, perché la prossima squadra che andiamo ad affrontare è a tutti gli effetti, anche se si chiama Roma, una squadra allo sbando. Svilar, dopo il gol del Como, ha cominciato a litigare con i compagni davanti a tutti. Dybala sta trattando con una squadra turca. Dovbik è nel mirino perché non ne azzecca una. Ci sono dei giocatori invisi alla tifoseria perché sono considerati quelli che avevano fatto fuori De Rossi. Cioè, ok, Ranieri, ma c'è un casino. Il tifo a Roma lo conosciamo, c'è solo in Colombia, secondo me, sono più pazzi per le loro squadre. Cioè, Roma è veramente, detto senza offesa, ma proprio per il discorso della passione calcistica, Roma è Sud America nel calcio. È vero che loro giocano prima in Coppa Italia, però secondo me troviamo un ambiente ideale per resuscitare noi. Sarebbe veramente il colmo che resuscitassimo anche la Roma, e poi anche dopo poi c'è Nesta. No, vabbè, non ci voglio pensare.
Devono
dai,
essere loro a resuscitare noi, dai, allora, stavolta.
Una volta nella vita, sì.
Cos'è che bisogna fare meglio tra le tante cose? Isoliamone un paio che ti vengono in mente.
Allora, evidentemente giocare davvero col coltello tra i denti. Cioè, è vero che l'atteggiamento tattico, il sistema di gioco di Pecchia è sbilanciato, è ultraoffensivo, se vogliamo. Io non sono d'accordo che sia un presuntuoso, non sono d'accordo nel criticare quello che dice in conferenza stampa, perché quello che si dice in conferenza stampa vale zero, il più delle volte.
Sono d'accordo.
E vai lì perché ci devi andare.
Sì.
E tra l'altro l'ultima conferenza stampa aveva veramente, io avevo paura che, cioè, aveva una faccia da cane bastonato che non gli ho mai visto, vecchia. Era veramente dispiaciutissimo, ovviamente come tutti noi, ma era veramente sconfortato. Io credo che il problema di questa squadra sia il gruppo. Non tutti, non dico non remano nella stessa direzione, ma non tutti ci stanno mettendo quello che ci devono mettere, soprattutto in rapporto alla loro qualità e, se permetti, al loro stipendio. Capisci benissimo a chi mi riferisco. La fase difensiva la devono fare anche quelli davanti. I cancellieri che domenica col Verona è uscito dopo un tempo francamente impalpabile, fino alla domenica precedente era quello che si sbatteva di più. Non si sbatte per una partita perché non ha trovato le condizioni, esce. Ci sono altri giocatori che le partite le finiscono sempre e, aspettando magari che prendano in mano la squadra, però non solo non tornano, ma poi sbagliano anche dei rigori in movimento. E anche qui hai capito a chi mi riferisco.
Sì, no, un po' affrettato, anche secondo me, forse il cambio di cancelliere. Poi non so se nel calcolo degli slot, col fatto che era uscito Estevez, quello abbia inciso, però effettivamente col senno di poi ancora di più fa un po' storcere il naso quel cambio, perché comunque meritava un po' più di credito probabilmente.
Sì, ma il discorso Alberto è molto semplice. Quando si è fatto male Bernabé si è formato un buco, una voragine in mezzo al campo che non è stato colmato e non sarà colmabile, perché le caratteristiche del nostro talentino catalano ce le ha solo lui. Si può inventare, cioè ci si può adeguare, si può anche vincere con una partita strepitosa contro la Lazio senza Bernabé, si può vincere anche a Venezia, voglio dire. Però il discorso dell'assunzione delle responsabilità del resto della squadra non è stato, cioè, che doveva essere ripartito, non in parti uguali, ma in parti, mi ripeto, dipendenti anche dalle tue qualità e dal tuo stipendio. A me sembra che Somm questo discorso lo abbia capito perfettamente, tant'è vero che ha fatto 3 gol in poche partite e non è certo uno abituato a segnare. Somm mi dà l'idea di quello che ha capito, che bisogna provare a dare di più. Qualcun altro secondo me no.
È vero.
E questo per me, a me crea dei malumori, che sono un tifoso, magari crea malumori anche no?
No, assolutamente.
Le dinamiche dello spogliatoio noi non le conosciamo. Non si può continuare a dire Balog è un giocatore di serie C. Il problema non è Balog. Il problema è,
ma poi Balog tutto sommato quest'anno, al netto di quest'ultima partita, stava facendo bene, dai.
Allora, nella classifica dei flop 11 della serie A Balog non c'è, mentre invece c'è Coppola, tanto per dirne una. E che questo giocatore abbia dei limiti e che non sia non voglio dire che è un fenomeno, ma prendersela con Balog, io me la prendo con chi è stato costretto a farlo giocare nonostante si sapesse che non stava bene. Perché questo è il discorso. Perché Balog non stava bene.
Pare non ci fossero alternative.
Era ruolabile, nel senso che avrà stretto i denti. No, di solito quando un giocatore stringe i denti ci si toglie tanto di cappello.
Sì.
Invece lui probabilmente ha stretto i denti senza sbandierarlo ai 4:20. Si fa uccellare sulla prima occasione, non salta su Coppola, sbaglia degli interventi uno contro uno nella ripresa aprendo praterie, è tutta colpa sua. Lui ha le sue responsabilità, i voti che ha preso in pagella li ha meritati purtroppo per lui, ma non è lui il problema, o comunque non è solo lui.
Non serve accanirsi, ecco. Va bene.
Non serve accanirsi, anche perché voglio dire, l'eventuale rinforzo non arriva subito e bisogna vedere poi se arriva e chi arriva. Sì. Anche lì io mi sono stufato, scusa lo sfogo, ma lo faccio non tanto per l'animosità, ma anche perché intanto che guido mi è diverso parlare con voi mentre guido che quando sono a casa seduto sul divano. Arrivo anche poi a non ricordarmi più quello che volevo dire. Però è quello il discorso. Questa squadra non è né sopravvalutata né sottovalutata. Questa squadra, come qualità della rosa al netto degli infortuni, sarebbe una squadra che si può sicuramente salvare e fare bella figura. Sta giocando sotto alle proprie possibilità. Sta sottoperformando.
Sì, sotto, assolutamente.
Sta giocando al di sotto delle sue possibilità. Non è questo il vero Parma. No, quando dicono non siamo fenomeni quando vinciamo, non siamo brocchi quando perdiamo.
Vero, vero, vero.
Parma non è né una squadra di fenomeni né una squadra di brocchi. In questa partita, in questo periodo, sta giocando al di sotto delle sue possibilità. Ed è evidente che se gioca al di sotto delle sue possibilità, diventa una squadra candidata alla retrocessione.
Ecco, quindi, è così.
Per farla giocare su quelle che sono le sue possibilità o anche di più, perché puoi anche giocare al 110%.
Ah, certo.
E sicuramente qualcosa devono fare tutti, lo deve fare Pecchia, lo devono fare i giocatori e lo deve fare anche la società.
Molto chiaro. Francesco, buon proseguimento, poi ci aggiorni la settimana prossima sul salvataggio dei gattini.
Sì, adesso mi fermo e spengo il telefono e mi collego e sento il resto della vostra trasmissione, ok?
Bene, bene.
Saluti a tutti e forza
ciao,
Parma.
Ciao Francesco, grazie, grazie mille, ciao, buon proseguimento. Allora, un po' di messaggi. Intanto c'è una grafica curiosa di questo di Filippo che ci dice che le maglie celebrative non portano mai bene al Parma. Allora vabbè, è una coincidenza, ci mancherebbe. E questa è in vendita sullo shop online per una causa nobile, per progetti con i giovani, i minorenni, insomma, che in situazioni sociali di svantaggio, chiamiamole così. Però è vero, perché la grafica è molto eloquente. A partire da una maglia celebrativa 2006-2007 col Chievo, che non ricordavo, crociata rossa con la croce, cioè campo rosso, croce bianca, quella del 3-2 col famoso Magni di Couto a San Siro, manco ricordavo che era celebrativa quella. Poi sì, mi ricordo allora quella col Vicenza 2008-2009, il Parma vinse 4-0, però se non vado errato è quella della morte del povero tifoso vicentino Bortolon, quindi per carità, questa va ben oltre il calcio. Poi quella di 2012-13, anniversario di Wembley col Bologna, anche lì me la ricordo, 2-0 per il Bologna in casa. La maglia famosa in lanina del centenario Parma-Cagliari, vabbè, quella 0-0. Quella verde a Torino con la Juve, la Semaster. Poi c'è partita col Gubbio, Gubbio 2 Parma 1 15-16, giuro che questa proprio non me la ricordavo. Maglia blu scura, questa proprio mi mancava. Maglia blu scura con una fascia verticale gialla e bianca dentro, no? Questa proprio non ricordo neanche il motivo di questa maglia, adesso mi sono auto incuriosito. Poi c'è quella con lo Spezia, anno di Serie B, partita d'andata che era credo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il campo era fucsia e croce bianca. Poi quella bellissima secondo me dello scambio di maglie con la Sampdoria, finì 3-3, veramente bella quell'idea. Poi per me la più bella delle maglie celebrative è quella Parma-Brescia 1-1 col gol di Grassi, aveva segnato Balotelli nel Brescia con la fascia giallo-blu orizzontale, molto molto bella. Poi vabbè, le ultime degli ultimi anni, non abbiamo mai vinto negli ultimi anni con le maglie celebrative, vabbè, però insomma io, ma queste sono assolute casualità. Tanti messaggi, li leggiamo prima della pubblicità. Allora, torno indietro qui. Alberto, dopo Verona, ottimismo, si vince a Roma, e chi può essere se non Freo a mandare questo messaggio che sottoscriviamo. Allora, questo è Primo che dice: non credo sia un problema di sistemi di gioco ma di giocatori. Io metterei due doppi terzini, uno davanti che corre avanti e indietro e l'altro quello basso che difende per bloccare il primo avversario sulla fascia. Un po' estrema Primo, però la registriamo. Allora, quando una squadra è in deficit di risultati deve sopperire alle difficoltà attraverso una soluzione di responsabilità facendo leva sulla personalità dei singoli e di squadra. A mio avviso la carenza sta qui, proprio sulla personalità più che sul modulo con più centrocampisti o meno. Giocatori di personalità nelle difficoltà fanno una corsa in più, non una in meno per paura di sbagliare. Daniele, interessante questo tuo messaggio. Allora, comunque se non No, questo è un messaggio che c'è un brutto finale, non lo leggiamo, scusatemi. Allora, secondo Francesco, a Roma ci sarà una reazione vigorosa oppure andremo rassegnati come a Milano? Ecco, speriamo di no, speriamo la prima. Daniele da Medesano dice: abbiamo sprecato ancora un altro bonus con la cosiddetta squadra della parte destra della classifica. È vero che la coperta è corta. A Roma Del Prato e Leoni centrali con Koulibaly e Valeri esterni bassi e un centrocampo con Keita, Somme ed Hernani trequartista. Speriamo bene, ma non sono fiducioso anche per il clima infuocato che si troverà all'Olimpico. Ancora Davidone, Francesco Monaco, eroe dei Noantri, grande, dice: oltre nessunissima fatica a prendere le contromisure, ah sì, per gli altri. Se entriamo con l'idea tanto questi li battiamo quando vogliamo, ora allora siamo a posto. Ah sì, ci vuole più cattiveria, insomma, dice Davidone. Al Milan, chi non dà tutto sul campo si sta accomodando in panchina. Non sarebbe ora che anche Pecchi attuasse questo metodo, dice Andrea. Beh, insomma, però il Milan comunque non sta andando bene, eh. Anche chi gioca non è che faccia molto bene. Monaco ha ragione, ma certi giocatori sono qui da anni con tanti rinnovi incomprensibili. Chi ha fatto la rosa è lì la colpa, altro che Pecchia, dice questo radioascoltatore. Togliere il nostro giocatore più esperto dal centro della difesa ed è l'unico che sappia guidare il reparto per mettere terzino quando hai Koulibaly a disposizione, per me non aveva senso. Per me, da quando non c'è più Bernabé, questo modulo di gioco non è attuabile. Qualche altro messaggio, ma andiamo in pubblicità, li leggiamo dopo. Poi abbiamo Vincenzo Pincolini dopo la pubblicità, state con noi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Nuova Puma Hybrid, è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Puma Hybrid, è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, se Francesco Monaco stava andando a Castione Baratti in macchina a salvare i gattini, sentiamo dov'è Vincenzo Pincolini. Ciao Pinco.
ciao.
Tu dove sei?
Sono in piazza Busseto con caffè davanti. Sono arrivato qua in bici, tu lo sai.
Ah, ecco, oggi. Vedi? Sgambatina in pianura oggi?
Ma in inverno si va molto verso la pianura, perché sennò sudi, poi è un casino.
Bravo, la discesa è un casino concordo.
Ci vai
concordo.
Quando fai le uscite corte, che allora vai e torni.
Fai benissimo. Chiudi oggi con quanti chilometri?
Ma guarda, ho girato in mezzo a Roccole per non trovare traffico, ne ho fatti 50 qua, ne farò 85.
Benissimo, una sgambatina, insomma, che tu hai il fisico di un 35enne, sai.
La metà dei miei.
Pinco, a proposito di fisico, insomma, quest'anno è tornato l'incubo degli infortuni un po' in tutta la Serie A e il Parma purtroppo non sta facendo eccezione. Qual è il problema? Si gioca troppo, ritmi troppo alti, sfortuna?
Guarda, io secondo me i problemi del Parma sono a 360 gradi. Non sono, tutti dicono i giocatori, no, i difensori, cioè è che nessuno si aiuta in quella squadra lì. E secondo me allo stesso modo, vedendo Esteve, che è incredibile che uno esca dopo 7 minuti, per me l'infortunio del riscaldamento o dopo 7 minuti non può esistere, vuol dire che hai preso troppi rischi. E contro il Verona potevi anche non prendere rischi, ecco, perché la ricaduta o un giocatore che si fa male 2 o 3 volte in poco tempo diventa un giocatore pauroso poi dopo, anche al rientro, non è più quello di prima.
Tu te ne intendi.
Senza parlare che la ripetizione degli infortuni lascia dei segni per la storia di un giocatore come Stevez, che è molto importante e molto giovane.
Sì.
Io per dire, mi è piaciuta l'intervista di Gigi Apolloni che ha detto tutto. Lì non si aiuta nessuno, Alberto. Cioè, in difesa viene lasciato il più giovane uno contro uno, ed è chiaro che rischia, per dire. Qualcuno addirittura parla di Suzuki, ma Suzuki non c'entra niente.
Ma no, anzi.
Lì è che nessuno si aiuta. Ognuno fa i fatti suoi. È una squadra che potremmo anche chiamare presuntuosa. Punto lì sicuramente. Io non credo che il Parma per salvarsi debba cambiare giocatori, deve cambiare atteggiamento totalmente.
No.
E quello forse secondo me, a me piace molto Pecchi, l'ho sempre detto, forse questo aspetto l'ha un po' lasciato andare, ecco, dopo le partite, sai, siamo partiti con la tomba, no? Fiorentina, Milan, e dopo invece bisognava trovare un po' più una modestia. Domenica noi, non mi ricordo i numeri, Alberto, ma abbiamo tirato in porta molte volte, solo che abbiamo sbattuto contro i giocatori del Verona che erano tutti a protezione della porta di Montipò e tutti ad aiutarsi, perché non eravamo raddoppiati, i nostri attaccanti non erano raddoppiati, erano triplicati.
Vero.
Quello è il gioco della modestia dei poveri, non è il gioco della qualità tecnica, e anche noi un po' dovremmo attingere quel posto lì.
Dove deve intervenire Pecchia, secondo te, adesso, nell'immediato?
Secondo me deve veramente intervenire, per dire, mettendo davanti il giocatore le proprie responsabilità. Perché se tu fai vedere le immagini, noi andiamo tutti all'attacco, perché dice Pecchia è uno che attacca. D'accordo, ma attenzione, perché i giocatori devono attaccare, devono difendere, ma anche gli attaccanti. A me c'è un giocatore, capirai, io sono milanista, non posso vedere Leao perché fa una fase della partita ogni 3 partite e Man è la carta carbone di Leao per tanti motivi, però lui lo puoi anche, se tutti gli altri corrono lo sostieni,
ma
gli altri devono entrare assolutamente. Cos'è stato il secondo gol, quello che ha fatto Moschera? Per dire, veramente eravamo uno contro uno da sinistra, il gioco è passato a destra, uno contro uno, e poi dopo succede quello che succede, però siamo troppo poco, ci aiutiamo troppo poco. Qualcuno ha detto anche giustamente che siamo divisi in 2 gruppi, perché ci sono i difensori, il buco e gli attaccanti.
Vero.
Sicuramente manca molto Bernabé, per dire, perché secondo me non solo per quanto gioca, ma per quanto chiama, per quanto legge la partita. Però adesso si dice che il calcio è una lettura di situazioni. Se tu, che sei anche il centrocampista avanzato, vedi che la difesa è in difficoltà, in quel momento lì ti metti a fare il difensore.
Giusto. Giustissimo, assolutamente. Vincenzo,
non è questione, secondo me, una partita come la domenica tu la puoi giocare a 4-4-2, a, per dire, a 3-5-2, come vuoi, è una questione di atteggiamento.
Dici tu, con la Roma, secondo te il fatto che là l'ambiente è quello che è sarà un vantaggio o uno svantaggio per il Parma?
È una partita pericolosissima, perché chiaramente, per dire, la Roma sicuramente, cioè, con tutte le contestazioni che ci possono essere, io conosco, ci sono anche stato, il primo tempo sostengono la squadra. Quindi se tu riuscissi a metterli, e sicuramente la Roma ti attacca. Quindi, per dire, tu devi partire facendo una partita come quella che ha fatto il Verona domenica.
Sì. Sì,
e
sì.
Abbiamo, perché poi noi abbiamo giocatori capaci di offendere.
Assolutamente.
Perché saremmo capaci di fare delle ripartenze incredibili con questi giocatori. Però è chiaro che devi andare in possesso di palla. Devi conquistarla per poi ripartire.
Eh sì. No, no, verissimo. Vincenzo, scusa, come avete accolto il sorteggio? Adesso cambiando un attimo argomento, ma ero curioso di chiedertelo. Sorteggio qualificazioni mondiali, la tua Lettonia è nel gruppo K con Inghilterra, Serbia, Albania, Andorra. Insomma, affrontare l'Inghilterra è affascinante.
Sì, con un sorriso, come al solito, perché è chiaro che per dire l'Inghilterra, ma io dico anche la Serbia, sono fuori portata. Sì. L'Albania è più importante, però te la puoi giocare, ecco, poi c'è Andorra. Noi siamo in un percorso che anche quest'anno non abbiamo vinto molto, anche se qualche partita l'abbiamo vinta, ma sai, lì non c'è molta abitudine a vincere, purtroppo.
Sì.
Siamo sicuramente migliorati, come ci riconoscono tutti, anche i lettoni. Speriamo di continuare a migliorare e speriamo di non prendere per io, cioè, quando vedo le partite come Lazio Inter, io mi metto sempre, perché fino all'altro giorno ero con le squadre, perdere 6-0 fa male, Alberto,
sì.
Ma fa molto male.
Sì, sì.
Cioè,
sì.
Ecco, spero di non perdere le partite così.
Dario Siz purtroppo si è fatto male, lungo infortunio, no Vincenzo?
Sì, lungo, però per dire a marzo potremmo anche recuperare.
Ah, meno male, meno male. Questa è una
buona notizia, ripeto,
dai.
Che è un giocatore che, siccome l'abbiamo seguito anche nelle partite, nel campionato, fa la Serie B in Olanda, ma ha giocato sempre e secondo me è un giocatore che sta migliorando. È una punta di lavoro,
sì.
È una punta centrale, ma non è che stia là, viene contro.
Sì, sì,
è un giocatore che secondo me in rosa, se continua a migliorare, può stare in rosa da qualsiasi parte.
Bene,
molto bello,
bene. Anche nel Parma, un giocatore così.
Sì, fare, sai, fisicamente è un po' quel giocatore forse più veloce anche strutturalmente, è tipo Circati,
sì.
Che tra l'altro è il suo grande amico, ecco. Sono insieme a Bologna.
Bello.
A fare l'imitazione. Però è un giocatore che ci sta a sacrificarsi, cioè da quel punto di vista lì è un giocatore moderno, ecco, che sa giocare un po' in tutte le zone dell'attacco.
Vincenzo, noi ti lasciamo a ripartire,
alla
sennò
mia
poi...
pedalate, via.
Esatto, bravo, dai, che c'è ancora il sole, così c'è il sole anche lì nella bassa, no? Oggi sì.
Sì, vabbè, c'è, verso po' c'è un accenno, no, c'era un casino sulla via sull'autostrada, mamma mia, io anche lì penso che in autostrada era completamente bloccata in direzione Milano.
Ah sì, sì, ho sentito
ma
stamattina.
Ma dal ponte di Castione non si vedeva la testa della fila davanti neanche di dietro.
Mamma mia, meglio stare qui nello studio di Radio Parma allora.
Vedi, Monaco è da una parte, io sono dall'altra,
esatto.
Ci copriamo tutta la provincia.
Bravi, bravi, i nostri informatori. Grazie Vincenzo, ciao, buon
rientro. Un saluto a tutti.
Grazie
quanti.
Grazie mille come
ciao,
sempre, ciao.
Ciao.
Allora, qualche messaggio prima della pubblicità, poi dopo sentiremo anche dov'è il nostro prossimo ospite a questo punto. Allora, ecco qui, sì, questa è la stessa cosa che ha detto chi, credo, no, Monaco Pinconi, tutto giusto, ma l'allenatore se deve far giocare un Balog in difficoltà non lascio da solo uno contro uno. Poi, nessuno si chiede perché Koulibaly, citato 2 mesi fa da Pecchia come unico titolare, certo, sia unico fuori dai radar perché non rinnova, punto di domanda. E qui tira una mano ancora al discorso Cyprien, e questa cosa non piace ai tifosi. E poi rinnovo Valenti al 2027, inadeguatezza, dice questo radioascoltatore. Beh, sono situazioni insomma che non si sa. Allora, la spiegazione ufficiale di Pecchia è di Koulibaly è scelta tecnica. Cercheremo di capire un po' se possa rientrare nelle scelte. In effetti è un po' anomalo che sia stato messo da parte così nettamente, anche se veniva da qualche partita non ben giocata, però cercheremo di capire per quanto poi ci sarà dato di capire. Brando dice: sta di fatto che ad ogni celebrazione, ricorrenza, anniversari vari, il Parma non indossa una maglia diversa. Il Parma con indossa una maglia diversa dalla crociata gialloblu ha sempre perso o pareggiato. No, no, è vero, è vero, è vero, è vero, perché quella del derby con la Reggiana era una maglia crociata classica. Sì, sì, assolutamente. Cioè, tra compleanno e maglia celebrativa non c'è gran fortuna. Ma Didi Chiara veramente non può essere utile alla causa? Provarlo per capire se può darci una mano per evitare i soliti cross che ci massacrano, dice Roberto da Modena. Ma Roberto, evidentemente l'allenatore reputa di no. Di Chiara penso che sia proprio sul mercato e andrà via a gennaio. Allora, Davidone dice: visto come sta andando la storia, un punto con la Roma è assolutamente essenziale, quindi mister Picchia deve prendere le corrette, anzi molto corrette contromisure, non andare allo sbaraglio. Una squadra un pochino più chiusa non sarebbe da buttar via, speriamo bene. No, io sono d'accordo con te, Davidone, altro che più chiusa. È un punto con la Roma da farci la firma, assolutamente. Poi in questa situazione hai super ragione. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo l'ultimo ospite, dai, state con noi, a tra poco.
Palla in tribuna.
In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli? Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e-Cockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 498 km di autonomia nel ciclo urbano. Scoprila su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo già il nostro ultimo ospite di questa puntata, il tifoso Andrea Cagnin, che cerca sempre lui una nota d'ottimismo. L'ho chiamato anche per questo, per chiudere in bellezza. Ciao Andrea.
Ciao Alberto, buongiorno.
Allora, avevamo Francesco Monaco verso Castione Baratti a salvare i gattini, Vincenzo Pincolini in bicicletta a Busseto. Tu che sei uno che gira tanto, dici dove sei, se si può dire, eh?
Allora, io sono in questo momento all'uscita a Bologna Interporto.
Ecco, ve l'ho detto che anche lui è uno che gira.
Che mi avreste chiamato.
Ecco, bravo.
E ho fatto quella coda che diceva Pincolini stamattina, ecco. Perché venivo da Piacenza.
Ecco, vedi, infatti, tu sei uno che ne pittura d'asfalto, come si suol dire, durante l'anno. Ascolta, Andrea, quindi in macchina, da solo coi tuoi pensieri, ripensi a questo Parma e cosa ti viene in mente?
Allora, ovviamente tu mi hai chiamato per dare una nota di ottimismo.
Eh sì,
no?
Per provare a trovare il buono.
Esatto.
Se ce la fai, non sei mica obbligato.
No, io sono così, ma lo penso veramente, non è che recito il personaggio. Allora, io ho questo mio pensiero è questo. Noi abbiamo 15 punti e credo, facendo un po' pensando alle partite che abbiamo giocato, che sono meno di quelli che ci meritiamo, ok?
Beh, sì, direi di sì.
Poi da neopromossa, senza fare pazzie sul mercato come non ha fatto il Parma, direi che quando ti salvi con un punto di vantaggio sulla penultima va bene così, quindi io sono soddisfatto.
Sei soddisfatto al netto del fatto che però bisogna mantenere ovviamente quantomeno tre squadre sotto alla nostra, e a cominciare dalle prossime, insomma, partite qualcosa sicuramente va aggiustato rispetto almeno all'ultima. Cosa secondo te più di tutto?
Allora, sicuramente la difesa ci dà qualche problema, però quello che diceva il professor Pincolini prima, secondo me è molto giusto, non è una questione di giocatori, è una questione di interpretazione, perché si può giocare anche con tante punte, però le punte poi alla fine devono dare una mano anche loro al centrocampo e alla difesa. Secondo me in certi momenti, soprattutto nelle partite contro squadre che noi pensiamo siano più alla nostra portata, viene a mancare un po' questa cosa qua.
Vero, no, assolutamente. E Di Boni cosa mi dici? Io lo vedo molto molto preda delle difese avversarie al di là dei suoi demeriti. Qualcuno l'ha ammazzato la sua prestazione di domenica con un giudizio molto negativo. Secondo me, creato il primo gol, fatto l'assist a Mann che poi si è divorato la chance, è vero, ha perso la palla per nella ripartenza del secondo gol del Verona e quello è stato l'errore principale, però si dà molto da fare. Forse Pecchia dovrebbe in qualche modo metterlo nelle condizioni di patire meno, ecco, gli avversari, non so, questa è la mia idea, ma non è semplice, lo premetto.
Sì, lui lo cominciano a conoscere bene, comunque è un giocatore che dà sempre il massimo impegno. È ovvio che quando si trova in mezzo a delle difese come quella dell'Inter o con due o tre centrali che hanno solo lui da seguire, diventa difficile anche per lui. Io credo lui abbia delle doti eccezionali e possa diventare veramente un fuoriclasse. Però ovviamente nessuno da solo può fare fuori reparto. Secondo me viene a mancare un po' il supporto da parte di chi gli gioca vicino. Poi dopo, andando un po' più indietro, mancando Bernabé, già siamo un po' più prevedibili sulle nostre giocate da dietro, quindi è tutto un susseguirsi di gatti che si mordono la coda, sì. Diciamo, e quindi alla fine io credo che il Parma abbia tutte le possibilità e le capacità di saltare fuori, e sono anche convinto che molti punti che abbiamo perso per ingenuità o inesperienza nel giorno di ritorno, secondo me, verranno un po' dimezzati questi punti persi, perché se vogliamo giocare con una squadra giovane è ovvio che un po' di inesperienza c'è. E quindi qualche errore, io penso, non so, la partita col Cagliari noi l'abbiamo persa perché la volevamo vincere, sì. Magari una squadra con più esperienza sul 2-2
tiene il punto,
cerco di tenere il punto, però a me piace questa mentalità, sinceramente, però ovviamente per il tifoso dopo, quando non arriva il risultato, ti viene un po' di nervoso.
Lo spettatore neutrale di certo non si annoia a vedere il Parma. Oh, poi vabbè, l'abbiamo detto un po' in controluce, il Verona ha fatto un'ottima partita domenica, questo va detto, e si è messo un po' a posto difensivamente. Poi vabbè, bisogna vedere sempre dove finiscono i meriti del Verona e iniziano i demeriti del Parma, questo vale anche sempre per il Parma, però ha fatto una buona partita. Non so quante volte la riuscirà a fare quest'anno, gli si è anche rotto a Rui adesso, poveretto, che si è rotto il crociato, aveva giocato una gran partita col Parma, e insomma c'è anche l'avversario, Pecchia l'ha poi detto. Contro la Roma che partita ti aspetti?
Allora, ovviamente la Roma è una squadra che ha dei giocatori veramente molto forti, secondo me è tra le prime 4 e 5 come rosa, però quando ci sono quelle situazioni qui, per una squadra che è stata costruita per lottare per altri obiettivi, secondo me diventa difficile uscirne. Hanno provato a prendere l'allenatore forse che riesce a mettere quel qualcosa in più dal lato della tranquillità, secondo me, sì. Come Ranieri, però credo che a Roma una situazione del genere sia difficile da vivere, perché i tifosi comunque sono caldi e sono eccessivi, diciamo, in tutte e due le fasi, sia quando vincono che quando perdono. Quindi in questo momento io spero che si riesca a approfittare di queste piccole mancanze di lucidità della Roma che ha in questo momento, e magari fare un punticino che magari non fa mica schifo, insomma.
Sì, ma assolutamente no. Andrea Canin, ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo viaggio nel bolognese, allora.
Grazie, Alberto.
Porta un po' di aria lì di Bologna, che stava andando talmente bene loro in campionato che magari può fare bene anche qui.
Cercherò di capire qualche segreto.
Bravo, bravo, bravo. Poi ci fai sapere. Ciao Andrea, grazie.
Ciao, grazie, grazie.
Davidone dice: Alberto, il Verona beccherà due pappine dal Milan venerdì prossimo. Alto che buona prestazione. Ma col Parma l'ha fatta. Poi è possibile e anche probabile. Ma speriamo. E tra l'altro, ragazzi, speriamo, perché alla fine è una delle nostre principali rivali per la salvezza. Certo, gli è venuta a mancare a Rui. Vedete che queste disgrazie sono in casa un po' di tutti. Secondo me pagheranno la sua assenza, perché col Parma è stato veramente decisivo. Messaggio di Luca che mi propone se ci vediamo una mattina per bere un caffè insieme. Luca, sarebbe bello prima di Natale, il problema è che questa settimana lavoro sempre la mattina e la prossima non lo so, col Natale tutto, cerchiamo, dai, teniamoci in contatto, sarebbe bello, lì in zona Barriera Repubblica, le nostre zone, ci troviamo lì. Direi che siamo in conclusione di questa puntata. Vabbè, non c'è nulla da ricordare in particolare, se non che Palla in Tribuna torna domani. Giovedì poi c'è calcio e calcio. Questa sera c'è Parma Europa, tanto per restare sul palinsesto di Tupac. Non si parla di calcio, però c'è una intervista esclusiva. In studio ci sarà il sindaco Michele Guerra, quindi può essere sempre assolutamente interessante per la collettività. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Simonetta Colligni in regia e vi auguro un buon proseguimento di giornata con la programmazione della nostra Radio Parma. Ciao a tutti.